Modem.
Buongiorno dalla redazione di Modem, una puntata che durerà anche oggi fino alle 9.30. Lo impone questa crisi in Ucraina. L'invasione della Russia è iniziata ormai da 5 giorni. La giornata si apre tra l'escalation verbale di ieri di Putin, arrivato a minacciare l'uso di armi nucleari, e la flebile speranza dell'incontro tra delegazioni di Russia e Ucraina al confine con la Bielorussia. Pochi istanti fa, un'agenzia di stampa dice che questo incontro dovrebbe iniziare tra un paio d'ore al confine appunto con la Bielorussia, ore che saranno decisive secondo il presidente ucraino Zelensky. Io sono Emiliano Bossi, in regia oggi Paolo Dell'Oca. Parleremo delle reazioni europee, dell'avanzata militare di Mosca che sembra più lenta del previsto, ma anche delle sanzioni che la Svizzera potrebbe rafforzare oggi stesso, sanzioni contro la Russia. Prima però andiamo subito sul terreno. Saluto Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Kiev. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a voi.
Francesco, la capitale è una città sospesa che in un certo senso attende l'arrivo dei militari russi. Poco fa, se è stato rispettato, dovrebbe essere terminato il coprifuoco in corso ormai da sabato. Come è andata la notte e quanto pesa tutto questo al quinto giorno sui civili, cioè sugli anziani, sulle mamme, sui bambini?
Dunque, la notte è andata in maniera abbastanza, insomma, relativamente tranquilla, devo dire, rispetto alla notte precedente, e quindi è bombardati in alcune zone sempre dalla parte verso l'aeroporto, anche piuttosto lontano da dove mi trovo io. Sì, la città si sta risvegliando da questo lockdown di guerra, il primo che è stato imposto, duro. Oggi si riuscirà a capire esattamente che cosa di questa città continui a funzionare e che cosa no. La prima cosa, per esempio, sono i treni, perché fino a ieri tutti i treni sono rimasti bloccati, sono stati cancellati i famosi treni che vanno verso Leopoli, e ce ne erano stati solo 15 soltanto nel pomeriggio di sabato, prima che scattasse alle 17 il coprifuoco. Oggi bisogna vedere se tutta questa se c'è questa possibilità ancora di muoversi da Kiev. Ieri la frase del sindaco Klitschko sul fatto che la città fosse completamente circondata e fosse impossibile ormai evacuare persone ha gettato naturalmente un po' nello scoramento e ha sparso dell'allarme, come ricordavi tu, soprattutto per il problema delle persone fragili, deboli, che sicuramente vanno evacuate. Ci sono operazioni che si stanno cercando di effettuare per portare fuori almeno per esempio le famiglie con bambini molto molto piccoli, oppure per portare fuori i malati agli ospedali. Negli ospedali sta cominciando a mancare l'ossigeno, per esempio. Ci sono erano registrati circa 1.700 malati di Covid che hanno bisogno di ossigeno, ma quelli, voglio dire, quelli che si trovavano non in terapia intensiva, comunque con maschera e ventilazione, l'ossigeno non c'è perché i camion con le bombole non arrivano, e quindi è molto difficile provvedere a queste necessità. Ci sono i malati oncologici. L'altra notte c'è stato il bombardamento di fronte all'ospedale oncologico dei bambini. Non è stato colpito l'ospedale, è stato purtroppo ucciso un bambino che non era ricoverato, si trovava lì nei pressi in una strada, e quindi c'è la necessità di portare fuori queste persone fragili.
Dunque la Russia afferma di non voler colpire i civili, forse direttamente sono casi isolati, ma indirettamente le conseguenze sono pesantissime per la popolazione civile. Francesco Battistini, oggi tra un paio d'ore, come dicevamo, iniziano questi colloqui al confine con la Bielorussia, non lontano da Chernobyl, che per l'Europa, come scrivevi anche tu nel pezzo, nel reportage pubblicato questa mattina sulle colonne del Corriere, non è certo un luogo di memorie positive. Con quale sentimento da Kiev si guarda a questo tentativo iniziale di dialogo?
Ma c'è molto scetticismo e un grande pessimismo, anche perché un negoziato che si va a fare sul confine bielorusso, mediato da Aleksandr Lukashenko, che è il piccolo Putin, l'ombra del Cremlino, certo non è un negoziato di buon auspicio, soprattutto per gli ucraini che non hanno mai accettato gli accordi del 2015, cioè avevano firmato ma poi non hanno più accettato gli accordi del 2015 firmati proprio a Minsk, nella capitale Bielorussia, che erano anche quegli accordi che erano stati facilitati dallo stesso Lukashenko. Di Lukashenko non si fidano, ma soprattutto non si fidano dei russi, che addirittura qualcuno ha esortato il ministro degli esteri Kuleba, che dovrebbe andare all'incontro, a non presentarsi, pensando si tratti di una trappola. È girata questa voce ieri sera immediatamente, questa cosa dove si dice: guardate che questo sarà un agguato e che Kuleba verrà aspettato sulla strada per essere eliminato. Infatti non a caso la delegazione ucraina arriverà dopo, nonostante Chernobyl sia soltanto a un'ora e poco più di un'ora di macchina da Kiev, arriveranno dopo diverse ore, è stato detto dal governo ucraino, dalla partenza nel luogo dell'incontro.
Osserveremo dunque gli sviluppi di questo appunto primo tentativo tra scetticismo e pessimismo, come ci dicevi. Grazie mille Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Kiev. Un abbraccio, a presto.
Un abbraccio a voi, grazie.
E noi ci spostiamo a Mosca, al telefono, in diretta a Modem. Con noi c'è Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica. Buongiorno e grazie per essere in diretta sulla Rete 1.
Buongiorno a voi.
Rosalba, per prima cosa ti chiedo, la Russia sembrerebbe sempre più isolata sul piano internazionale. Abbiamo visto la chiusura degli spazi aerei, le sanzioni economiche, i provvedimenti sullo SWIFT, sul sistema bancario, il rublo sta crollando. Gli effetti di queste misure si vedono concretamente lì a Mosca?
Ieri, ad esempio, in tutti i bancomat che ho girato c'erano un bel po' di persone. Non posso parlare ancora di file, ma sicuramente c'era tanta gente. Un signore davanti a me ha tirato fuori 5 bancomat diversi con i PIN appuntati e ha fatto incetta di tutte le valute straniere. Quando sono arrivata io non ho trovato più nulla, ed è successo così veramente per più di uno sportello. Quindi la gente temeva questa caduta del rublo, temeva anche poi di non poter più usare carte di credito magari internazionali, e quindi ieri ha fatto proprio incetta di valuta. Questo direi il primo effetto che ho potuto vedere. Poi continuano queste proteste, sono proteste disperse, sparute, non parliamo di numeri grandi. A me fa impressione la foto ad esempio del corteo vista da qua a Berlino.
Mezzo milione di persone.
Esatto, qui parliamo di appunto qualche centinaia, migliaia disperse in tutta la città, ma quello che mi ha fatto impressione è vedere cioè quanti di più siano le forze anti-Asiummossa, cioè anche nel mio quartiere, che non è mai stato un quartiere di protesta, un ritrovo, sì, in anni passati sì, qui davanti c'è Balotnaya, che è stata la piazza delle proteste del 2011-2012 contro la ricandidatura di Putin come presidente, questo diventò l'epicentro, però negli ultimi anni il cuore è sempre stato piazza Pushkin. Invece anche qui, lungo tutte le strade laterali, a ogni 100 metri c'era un gruppuscolo di agenti antisommossa con giubbotto e manganello. Per quello insisto che anche se i numeri sono piccoli, sono veramente eroici, perché è gente che sa di uscire in piazza e di rischiare come minimo l'arresto, se non peggio.
Ecco Rosalba, tu adesso sei a Mosca, sei stata per il quotidiano La Repubblica corrispondente da Mosca, quindi conosci la città, conosci, hai anche contatti, fonti, quindi queste sono le manifestazioni, seppur diciamo piccole, come dicevi, ma visibili. Ci sono altre forme di dissenso meno visibile, meno evidente, ma che potrebbe in qualche modo, se non fare pressione su Putin, quantomeno arrivare alla sua attenzione? Penso ad alcune personalità dell'economia, dello sport, che stanno iniziando cautamente, in maniera sporadica, a segnalare qualche forma di critica velata, forse, verso Putin.
Sì, ci sono varie celebrità, tipo il rapper Oxymiron, che hanno lanciato delle forme diciamo, di dissenso. Oxymiron ha cancellato tutti i suoi concerti dicendo che in un periodo di guerra non c'è tempo per il divertimento. Ma ad esempio anche figli eccellenti, come si suol dire, come la Peskova, figlia di Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, o Abramovich, figlia appunto dell'ex ormai patron del Chelsea, hanno espresso la loro contrarietà a questa guerra con post su Instagram. Sono durati poco, però anche quel poco vale. Ma quello che è più significativo è che ieri hanno preso posizione pure quelli che noi chiamiamo ancora con l'etichetta degli anni 90 oligarchi, ossia Michael Friedman e Oleg Deripaska. Sono Friedman, il capo di Alpha Bank, Deripaska, magnate dei metalli. Tra l'altro Deripaska, considerato molto vicino a Putin, è stato messo nella lista nera degli Stati Uniti quando si indagava sul cosiddetto Russiagate, sul tentativo
Certo,
del
certo.
Cremlino di influenzare le presidenziali del 2016. Ebbene, Friedman ha scritto una lettera ai suoi dipendenti, lui è tra l'altro nato e cresciuto in Ucraina, dicendo che era assolutamente contrario a questa guerra fra due nazioni che lui considera sorelle, che la guerra non può essere mai la soluzione, che come tutti si augurava la pace. E anche Deripaska sul suo canale Telegram, qui Telegram è considerato proprio il modo di comunicare con la gente, ogni figura di un certo peso ha un
Account,
suo
certo.
canale, ha proprio detto, invocato la pace. C'è chi ci ha letto un invito a Zelensky ieri, quando ancora non si era sicuri che avrebbe accettato la protesta di negoziati, quindi un invito a Zelensky a sedere a questo tavolo dei negoziati. Però comunque è significativo che un personaggio come Deripaska si sia espresso contro la guerra.
Grazie Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica a Mosca, per questi aggiornamenti, per lo sguardo appunto dalla Russia in questa crisi. A presto, ti leggeremo sul tuo quotidiano. Buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
Saluto qui a Modem gli ospiti di questa prima parte della nostra puntata. Pietro Battacchi, direttore della rivista Difesa Italiana, buongiorno.
Buongiorno.
Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari a Venezia, buongiorno anche a lei, professore.
Buongiorno.
Alessandro Orsini, direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale dell'Università LUISS di Roma. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Parto da lei, professor Orsini. Ieri al nostro radiogiornale lei parlava dell'urgenza di una trattativa. Come giudica questo incontro che abbiamo detto non è ancora iniziato, ma quantomeno convocato in queste ore tra le due delegazioni di Ucraina e Russia al confine con la Bielorussia?
Ma guardi, più in generale io vorrei fare un discorso un po' diverso. Diciamo che sono molto preoccupato perché ho l'impressione che l'Unione Europea si stia comportando davvero come un dilettante allo sbaraglio.
Aspetti, però, io
Il
vorrei stare
problema
sulla domanda
dell'Unione
perché dobbiamo essere, siamo più stretti oggi nei tempi. Cioè, lei come vede,
Guardi,
se è scettico come il collega da Kiev oppure c'è un barlume di
scusi, ma
speranza?
scusi, ma scusi, ma che barlume di speranza ci può essere se Putin ha dispiegato 180.000 soldati ai confini e l'Ucraina e la Russia hanno continuità territoriale, per cui questo non è lo sbarco anfibio degli americani ad Okinawa nella seconda guerra mondiale, non è che Putin trovi dei soldati davanti a sé prima di arrivare a Kiev, non è che nello spostare truppe dalla Russia a Kiev Putin debba sparare contro gli americani, gli inglesi, i francesi, questa è una guerra persa. Di che cosa stiamo parlando? Di quali trattative stiamo parlando?
Non lo sappiamo ancora
Questo è
di
un
quali trattative
delirio,
parliamo, appunto, vedremo se esce qualcosa o
no, ma è
se è solo
semplicemente un
un fumo
problema,
negli
è
occhi,
un
certo.
problema, no, è un problema di narrazione in Europa, un problema di stampa libera, un problema di comunicazione e di disinformazione che la Russia fa nei confronti dei russi e che noi europei stiamo facendo nei confronti dei cittadini europei. Noi non abbiamo il coraggio di dire che questa guerra è persa. La Russia ha vinto sugli Stati Uniti, ha vinto sull'Europa e ha vinto sulla NATO. Se noi porteremo avanti questa linea di fornire armi all'Ucraina per sparare contro i russi, dove c'è continuità territoriale tra l'Ucraina e la Russia, noi
Il concetto è
costruiremo
chiaro, certo. Un'altra Siria.
un'altra Siria nel cuore dell'Europa e
Mi
lo stiamo
permetta di
facendo
interromperla perché voglio
perché
sentire anche
siamo.
le altre voci. Pietro Battacchi, è una guerra persa e si rischia una sirianizzazione del conflitto, secondo lei?
Guardi, io non so se la guerra è persa, la guerra è vinta, non lo so, dipende dalla prospettiva dalla quale si guarda. Sicuramente è una guerra che si sa quando è iniziata e non si sa quando finisce, onestamente, perché si tratta di un'operazione militare molto complessa, molto vasta e articolata, che a mio avviso, come ho sempre detto, è un pochino al di là anche delle capacità militari e economiche della Russia, insomma, non dimentichiamo che la Russia è un paese che ha un bilancio militare che è un decimo di quello statunitense, per cui, ripeto, si sa quando si è iniziato, ma non si sa quando si finisce e la cosa potrebbe durare ancora a lungo. Io non... Le indicazioni che vengono da questi primi 5 giorni di conflitto sono indicazioni di un esercito ucraino che al momento non si è sbandato. Io parlavo proprio in questi giorni, proprio ieri, con un ispettore dell'OSCE che per 6 anni ha monitorato il cessate il fuoco tra separatisti del Donbass e esercito ucraino e lui era un po' sorpreso della performance, della prestazione militare delle forze armate ucraine. In realtà qui c'è un fattore molto da sottolineare che è piuttosto evidente, insomma, questi combattono per proteggere casa loro, le loro case, le loro famiglie, le loro cose, onestamente. E in una guerra come questa, che è una guerra assolutamente classica e tradizionale, perché qui assistiamo a scene di convogli corazzati o blindati piuttosto che attacchi aerei di un certo tipo e quant'altro, che sono appunto tutti elementi delle guerre classiche, e in una guerra classica il fattore morale, il fattore, come dire, la determinazione è fondamentale. E
Certo.
dall'altra parte c'è sì un esercito molto più grande, molto più forte, però c'è un esercito che, per esempio, si porta in Ucraina anche militari di leva, ecco.
Grazie Battacchi. Professor Aldo Ferrari, lei è un esperto di Russia ed ex repubbliche sovietiche. Ieri Putin è arrivato a brandire la minaccia, in un certo senso, delle armi nucleari. Intanto aumenta l'isolamento della Russia. Il professor Orsini diceva da una parte è una guerra persa, dall'altra c'è un problema di narrazione. Cioè, questa Europa che si arma non convince Putin, non lo fermerà perché comunque sul piano militare può, tra virgolette, ancora mettere in campo parecchie forze rispetto a quanto visto finora?
Ma guardi, io non sono uno specialista di questioni militari, altri ne sanno molto più di me. La Russia è più forte militarmente dell'Ucraina, che pure sta resistendo molto bene, ma al di là di questo la Russia ha una volontà di azione anche militare sul campo che l'Europa non ha. Inviare un po' di armi all'Ucraina non cambia, a mio giudizio, la situazione sul campo. La resistenza ucraina, secondo me, è oltre che della più che legittima, evidentemente, necessità di resistere all'invasione russa, è anche dettata dal fatto che ci sarà un momento, oggi si comincia, sia pure con tutte le incertezze, a valutare quali saranno le condizioni di pace, a partire evidentemente dalla situazione sul terreno. Più le forze russe riusciranno a occupare territorio ucraino, più forte sarà la loro posizione durante le trattative. Questo è molto importante e il fatto che si cominci a parlarne può essere positivo. Io sottolineo un aspetto: che in queste trattative, posto che poi davvero si riesca a farle iniziare, sono presenti soltanto russi e ucraini, non ci sono occidentali che sostengono l'Ucraina, ma sostanzialmente non faranno parte almeno in questa fase, del processo delle trattative diplomatiche. E quindi
Professor
si
Ferrari,
troveranno russi e ucraini.
prego, prego.
No, si troveranno russi e ucraini a cominciare a risolvere una questione che al momento è essenzialmente loro.
Grazie per adesso, devo cedere per un istante la parola per un'urgenza sul traffico. Abbiamo un aggiornamento, informiamo che a causa di un incidente sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni, di conseguenza il traffico è incolonnato tra Quinto e Airolo in direzione nord. Il professor Ferrari ci stava dicendo di, insomma, osserviamo, vediamo che cosa potrebbe uscire in questo tentativo di dialogo. Chiedo ai nostri ospiti di rimanere con noi. Torniamo sul terreno, perché l'avanzata dei soldati russi in parte è contrastata dall'esercito ucraino, lo abbiamo detto, ma anche dalla mobilitazione popolare. L'inviato della RSI, il nostro collega Piero Grabeck, ha incontrato a Leopoli il rappresentante della cosiddetta difesa territoriale. Ascoltiamo l'intervista.
Il luogo deve restare segreto e il nostro interlocutore anche. Non vogliono essere rintracciati, si muovono discretamente.
Creiamo dei posti di blocco, delle barriere anticarro armati e antiveicoli blindati nel caso in cui dovessero apparire anche qui. E poi ci sono delle persone che stanno insegnando ai cittadini a manipolare le armi allo scopo di difenderci. Queste sono le operazioni principali. Attualmente Leopoli sta tentando di creare un sistema completo di barricate per difenderci e poi c'è anche la formazione dei gruppi per scovare, per andare a caccia di gruppi di sabotatori.
One second, please.
Il suo telefono cellulare squilla in continuazione durante la nostra intervista, ma la situazione qui a Leopoli sembra essere decisamente tranquilla.
In città ci sono dei collaborazionisti, dei gruppi di sabotatori, sono attivi. La gente cerca di fermarli, di impedire i loro sabotaggi verso infrastrutture importanti e altri bersagli. I mass media non ne parlano molto per non diffondere il panico. Leopoli, però, è uno dei principali punti di convergenza per chi è in fuga dalla guerra e questo crea un'opportunità per quella gente per approfittare di questa situazione e seminare sfiducia. Disordine in città, è questo quello che fanno.
In città effettivamente si incontrano anche molti uomini riconoscibili da piccoli simboli che operano costantemente come membri della difesa territoriale in punti importanti dei vari quartieri. Ma concretamente poi come fanno a riconoscere i sabotatori?
La polizia si occupa soprattutto di questo attualmente. Nei primissimi giorni i sabotatori usavano dei nastrini colorati, di solito rossi, e come hai potuto vedere tu stesso con i tuoi occhi, ci sono cittadini che chiedono dei documenti, chiedono spiegazioni su cosa stai facendo. Ogni tanto verificano anche se colui che incontrano sia in grado di parlare e di capire l'ucraino. Se non lo capisce, ci sono molte possibilità che questa persona non sia proprio di qui.
E poi in realtà non hanno delle modalità particolarmente sofisticate questi infiltrati.
Usano Messenger un po' come tutti, hanno delle radioline ricetrasmittenti analogiche, soprattutto i gruppi più grandi.
Ma secondo lei quando sarebbero iniziate queste operazioni di sabotaggio?
Come sa, non è così facile in circostanze normali prendere in affitto un appartamento a Leopoli, che è una meta turistica popolare. Questa gente è riuscita a prendere in affitto un appartamento ed era qui da mesi.
Prima di concludere la nostra intervista, il rappresentante della difesa territoriale di Leopoli ci fa una piccola concessione.
Non è possibile scattare alcuna foto di ciò che facciamo, ma siccome lei lavora per la radio, le posso mostrare ora che cosa sta capitando.
Sul suo telefonino ci mostra delle foto di barricate anticarro armato appena realizzate in una qualche parte della città, destinate a fermare potenzialmente delle colonne di carro armati. In un filmato invece si vedono decine di persone al lavoro all'interno di un grande salone. Quante sono?
Sono molte. L'Ucraina è pienamente pronta a difendersi. Sono stati loro a venire da noi senza chiedere.
Questo dunque il reportage del nostro inviato a Leopoli, Pier Ograbe. Torniamo per un ultimo giro, ma vorrei ascoltare e ripartire da qui. Professor Orsini, abbiamo sentito come ci si mobilita in Ucraina, lei ha espresso una posizione diversa. Le chiedo quale alternativa intravede lei dunque al sostegno militare dell'Europa all'Ucraina in questo momento per uscire da una crisi che evidentemente è gravissima.
Dunque, le prometto di rispondere a questa sua domanda in maniera molto precisa, con una proposta di soluzione del conflitto di cui oggi parlo sul Messaggero in un mio articolo. Voglio soltanto dirle questo. Che cos'è la distorsione dell'informazione nei paesi liberi? Noi stiamo dicendo che avanzeremo rispetto alla Russia, che l'Unione Europea è molto compatta e che invece la Russia inizia a sfaldarsi, ci sono proteste popolari in corso contro Putin.
Ci stiamo sbagliando e non vediamo qualcosa, secondo lei? Ci aiuti a capire?
Ma certo, perché gli europei sono dei dilettanti allo sbaraglio che non sanno fare le guerre. Vedrà come ci scontreremo noi europei quando, se questa guerra dovesse andare avanti, l'economia italiana cadrà in ginocchio perché manca il gas. Vedrà come si spaccheranno gli europei, quante manifestazioni popolari avremo contro il governo Draghi, contro
però
il
non
governo
parliamo dell'Italia,
Macron.
Dobbiamo tenere uno sguardo europeo in questa nostra trasmissione. Ecco.
Ma non è un problema, uno sguardo europeo in Svizzera, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Sa quante proteste popolari avremo se saremo strozzati a causa della crisi energetica? Ne avremo tantissime. Sa quante spaccature avremo nell'Unione Europea se questa guerra in Ucraina dovesse andare avanti e dovessimo avere una sirianizzazione del conflitto in Ucraina? Lo sa che si parla già di 14 bimbi morti in Ucraina? Si è iniziato così in Siria, noi europei, chiudendo gli occhi davanti ai bambini che morivano. Il conflitto va avanti da 10 anni, sono migliaia.
Certo, e avremo anche un flusso di profughi che non arriva dalla Grecia e dalla Turchia, ma arriva dai nostri confini. Certo.
E lo sa perché in Siria ci sono stati così tanti morti? Perché i paesi stranieri, tra cui anche l'Europa, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, il Qatar, hanno pompato tantissime armi in quel conflitto e dunque non si è verificato un fenomeno che pone fine alle guerre e si chiama esaurimento delle risorse.
Invece le alimentate sono
soldi,
è chiarissimo
quindi
il concetto.
L'Inghilterra adesso intende.
Mi permetta però di interrompere, professore, perché abbiamo dei tempi stretti, ma tengo il suo punto e lo chiedo a Piero Battacchi.
Aspetti,
gli Stati Uniti stanno.
Domanda,
mi scusi. Prego, a 30 secondi.
Sì, la proposta è questa. L'Unione Europea e la NATO devono riconoscere la sconfitta e mettere per iscritto che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO, in cambio Putin deve riconoscere all'Ucraina il diritto di poter entrare nell'Unione Europea. Avremo così una zona demilitarizzata e una potenza pacifista, l'Ucraina, nel cuore dell'Europa, che potrà fare soltanto bene sia all'Europa sia alla Russia.
Grazie professor Orsini, torno da Pietro Battacchi. Dilettanti allo sbaraglio, diceva il professor Orsini, l'Europa ha fatto una scelta inedita, quella appunto di fornire a un paese esterno delle armi. Gli americani parlano addirittura di addestrare la resistenza nei paesi confinanti. Sono scenari ragionevoli secondo lei?
Ma purtroppo in questa situazione di ragionevole mi sembra che ci sia poco, no? Insomma, quando si parla di una guerra del genere nel cuore dell'Europa, la ragione, insomma, va un po' a farsi benedire, onestamente. Qui la situazione è molto complessa, anche perché le sanzioni che sono state varate sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti e che stanno colpendo la Russia stanno facendo molto male alla Russia. Sono un'arma, come dire, non militare, che però ha degli effetti concreti su che cosa? Sui cittadini della Russia. Oggi abbiamo visto il rublo, leggevo, stava perdendo ben il 30%, ecco, insomma, sono dati da tenere conto, soprattutto in questo momento nel quale è partita una trattativa. Io sono parzialmente d'accordo col professor Orsini, tutto sommato se ci si parla è sempre bene, è sempre una buona notizia quando i canali diplomatici si aprono. Francamente trovo un po' curiosa la location di queste negoziazioni, perché insomma la Bielorussia è parte attiva, è parte in causa di questo conflitto, visto che gli attacchi da Kiev arrivano proprio dal territorio bielorusso, ma questa è un'altra storia. Il problema qual è? Che quando ci sono crisi di così vasta portata bisogna avere tutti una via d'uscita, bisogna avere tutti una possibilità di di sganciarsi e non fare una brutta figura. Non vorrei che le posizioni si irrigidissero troppo o quantomeno troppo oltre il gestibile e il concepibile, perché in questo scenario, e qui sono in realtà la proposta del professore Orsini ha una sua logica, cioè l'Ucraina entra nell'UE però non entra nella
NATO.
Le
chiedo di chiudere cortesemente, prego.
Sì, questo scenario qualcuno deve rinunciare a qualcosa e sicuramente la posizione posizione militare che i russi stanno comunque, nonostante le difficoltà, guadagnando sul terreno, avrà un suo valore.
Grazie. Professor Ferrari, c'è qualcosa che potrà scalfire o che può scalfire Putin dal punto di vista quasi più culturale, cioè le sanzioni, l'abbiamo capito, qualche oligarca che manda qualche messaggio su Telegram, l'idea di una sconfitta non è accettabile, dove c'è uno spazio per negoziare o per rendere questa situazione, un eventuale cessate il fuoco, un eventuale fine del conflitto accettabile per Putin?
Io credo che Putin sia andato molto in là, non può pensare ad altro che a una vittoria soddisfacente, sia per il suo prestigio interno che per quello internazionale. Se l'esercito russo continuerà la sua avanzata e riuscirà a occupare perlomeno l'arco di continuità che va dalla Crimea al Donbass, potrebbe essere sufficiente per fargli interrompere il conflitto. Però il problema è un altro, è quello della soluzione definitiva della guerra, ma anche poi del post-guerra, vale a dire un'impostazione diversa, più stabile, più condivisa della sicurezza in Europa, che non può prescindere dalla Russia. Noi siamo arrivati a questo punto perché per decenni l'Occidente si è rifiutato categoricamente di discutere le richieste russe, proprio senza neanche prenderle in considerazione. Adesso l'esito del conflitto, quale che sia, imporrà, a mio giudizio, per avere una stabilità nel nostro continente, che si discuta seriamente dell'Ucraina, ma oltre che dell'Ucraina anche del rapporto tra la Russia e l'Occidente.
Grazie professor Ferrari, Modem torna tra poco, spazio all'informazione.